Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Giovanni XXIII è un po' la figura del prete di campagna, del prete che ama a ognuno dei fedeli, che sa curare i fedeli. E questo l'ha fatto di vescovo, come nunzio, ma era un coraggioso, ma come un prete di campagna, buono, con un senso dell'umorismo tanto grande, è una grande santità, un mite, un umile, anche uno che si preoccupava per i poveri. Da Giovanni Paolo II, ma mi viene a dire il grande missionario della Chiesa, è un missionario, un uomo che ha portato il Vangelo dappertutto, voi lo sapete meglio di me, sentiva questo fuoco di portare avanti la parola del Signore, no? È un Paolo, è un San Paolo, no? È un uomo così, questo che per me è grande. E fare la cerimonia di canonizzazione tutti e due insieme credo che è un messaggio alla Chiesa.
Buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati ai giochi dell'armonia del mercoledì. Oggi 12 marzo, dunque vigilia dell'anniversario dell'elezione di Papa Francesco. Ho voluto quindi riascoltare quanto Papa Francesco ha detto riguardo ai futuri santi, a Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, durante la conferenza stampa del volo di ritorno da Rio de Janeiro. Il Papa, come ricorderete, lo scorso luglio ha partecipato alla 28esima giornata mondiale della gioventù in Brasile e questa era una piccola parte, un passaggio della risposta di Papa Francesco alla giornalista che gli domandava quale modello di santità secondo lui emergeva dalle figure di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e anche quale era l'impatto dei due papi sulla Chiesa. E ho voluto aprire riascoltando proprio questo passaggio, quindi ascoltando come Papa Francesco ha definito i due grandi papi presto santi, perché ormai manca davvero poco al 27 aprile, giorno della loro canonizzazione. Ricordo che Papa Francesco ha reso nota la data nel corso del concistoro ordinario pubblico dello scorso 30 settembre, data che è la seconda domenica dopo Pasqua, domenica che per volontà di Giovanni Paolo II è diventata la Domenica della Divina Misericordia. E allora ci prepariamo a questo grande evento che vivremo insieme tra poco più di un mese ascoltando una intervista del padre Vito Magno, anzi una parte di una lunga intervista che vi proporrò un pezzetto alla volta, una parte dell'intervista del padre Vito Magno al postulatore della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo II, Monsignor Slavomir Oder.
Monsignor Oder, Papa Francesco, nel decretare la canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II, ha chiamato pastore il primo e missionario il secondo. Regge a suo avviso questo parallelismo?
Penso assolutamente di sì, anche perché non esiste una contraddizione tra l'uno e l'altro. Il pastore che ha avuto la intuizione di promuovere novità nella Chiesa con l'apertura del Concilio Vaticano II, che ha dato una spinta iniziale per mettere la Chiesa sui binari del rinnovamento conciliare, sta all'inizio di quel pastore che poi ha ripreso quel pensiero conciliare e con la sua missione rivolta verso il mondo intero ha portato lì Cristo annunciando l'insegnamento del Concilio. Perciò sono in perfetta sintonia e in un susseguirsi provvidenziale delle personalità adeguati al momento storico della Chiesa.
Ci sarebbe da fare anche un altro parallelismo, questa volta tra Papa Ratzinger e Papa Bertoglio. Del primo si dice che è uscito dall'intelligenza di Wojtyła, il secondo dal cuore di Wojtyła. È corretto secondo lei dire questo?
Mi piace molto vedere questi aspetti. Sicuramente l'intelligenza del Papa Benedetto era una intelligenza che passava sia attraverso la mente ma anche attraverso la tenerezza del suo cuore, e la tenerezza del cuore di Papa Francesco sicuramente è ricca di intelligenza della fede.
Tra Papa Francesco e Giovanni Paolo II vede un anello di congiunzione?
Beh, è difficile non vederlo. La similitudine si impone nei gesti, nel modo di rapportarsi con la gente, nella spontaneità dell'atteggiamento, nelle braccia aperte, nella dinamica del suo modo di camminare, nel suo coraggio di rompere con gli schemi imposti dalla struttura formale in certi aspetti. Sì, senz'altro, in molte cose vedo senz'altro lo spirito presente di Papa Polacco.
Un altro anello che unisce Papa Francesco a Papa Wojtyła indubbiamente è la misericordia.
Questo è un pensiero che sicuramente è molto caro al Papa Francesco ed è diventato un elemento che contraddistingue senz'altro il suo pontificato. E noi sappiamo quanto era caro il tema della Divina Misericordia a Giovanni Paolo II, perché proprio nella Divina Misericordia lui stesso vedeva la risposta che si poteva dare alle sfide del mondo contemporaneo.
Monsignor Oder, come viene percepito Giovanni Paolo II nella sua terra, la Polonia?
Sicuramente viene percepito come uno dei più grandi, se non il più grande, figlio della nazione polacca. Il suo ruolo nella riconquista della libertà è sicuramente inestimabile. Lui stesso evitava di parlare del suo ruolo politico nei cambiamenti storici. Parlava sempre della provvidenza divina che si è servita di lui, e noi effettivamente, guardando la storia della Polonia, possiamo dire che questi personaggi come il cardinale Wyszyński, come il cardinale Wojtyła, sempre in stretta collaborazione, in profonda comunione, hanno preparato, anche attraverso la grande novena del millennio della Polonia, pagato a prezzo della prigionia del cardinale Wyszyński, che durante questi anni della prigionia ha ideato, poi preparato la grande novena.
Indubbiamente sono personaggi che hanno aiutato la Polonia a prendere in mano la responsabilità della propria storia, ma Giovanni Paolo II che genere di influsso ha particolarmente esercitato?
Era soprattutto un influsso di un uomo cosciente della dignità propria e del prossimo, l'uomo che ha saputo ridare a noi in Polonia il senso di appartenenza, la forza. Mi ricordo il suo primo viaggio in Polonia, che per la prima volta dopo tanti anni ci ha permesso di guardarsi uno l'altro e constatare che eravamo tanti, eravamo una forza ed eravamo in grado di stare insieme, fare qualcosa insieme. E questo era il momento scatenante di questo processo che, attraversando i cuori, le menti, ha portato poi a una trasformazione che ha dato l'inizio di tutto il processo storico, il cui punto simbolico è la nascita di Solidarność e poi caduta del muro di Berlino.
Dunque si può dire, Monsignor Oder, che per i polacchi Giovanni Paolo II è il santo della libertà?
Sicuramente sì, è un uomo, un cantore di libertà, però dobbiamo ricordare sempre che questa libertà, appunto, è una libertà che passa attraverso la formazione del cuore, la coscienza cristiana, attraverso la trasformazione della società dal di dentro, attraverso la vita dei principi evangelici, la vita del Vangelo. Non ha nulla a che vedere con la teologia della liberazione, come è stata conosciuta in altre parti del mondo, ma una vera teologia della libertà dell'uomo che si scopre responsabile della propria sorte nel dialogo con Dio che salva.
Senza l'amore di Cristo, senza vivere di questo amore, riconoscerlo, nutrirci di quell'amore, non si può essere cristiano. Il cristiano è quello che si sente guardato dal Signore, con quello sguardo tanto bello, amato dal Signore e amato sino alla fine. Il cristiano sente che la sua vita è stata salvata per il sangue di Cristo. E questo fa l'amore, questo rapporto d'amore.
Questo è un passaggio tratto dall'omelia che Papa Francesco ha pronunciato nel corso della messa mattutina di giovedì 31 ottobre 2013 e unendosi alla comunità polacca che ogni giovedì celebra la Santa Messa sulla tomba del Beato Giovanni Paolo II nella Basilica Vaticana. Il Papa si è unito alla comunità polacca e ha celebrato la messa proprio sulla tomba di Papa Wojtyla per ricordare il 68esimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Papa Giovanni Paolo II, che ebbe luogo il 1 novembre 1946 a Cracovia. E commentando le letture del giorno, la lettera di San Paolo ai Romani, in cui l'Apostolo delle Genti parla del suo amore per Cristo, e il passo del Vangelo di San Luca, in cui Gesù piange su Gerusalemme che non ha capito di essere amata da lui, così continua Papa Francesco.
Guardiamo Paolo col suo coraggio che viene di questo amore. Guardiamo Gesù che piange su quella città che non è fedele. Guardiamo la fedeltà di Paolo e la infedeltà di Gerusalemme. E al centro guardiamo Gesù, il suo cuore, che ci ama tanto. E possiamo farcene la domanda. Io mi assomiglio più a Paolo o a Gerusalemme? Il mio amore a Dio è tanto forte come quello di Paolo, o il mio cuore è un cuore tepido come quello di Gerusalemme? Il Signore, per intercessione del Beato Giovanni Paolo II, ci aiuti a rispondere a questa domanda. Così sia.
Andiamo avanti e guardiamo già domenica prossima, seconda domenica di Quaresima, e la liturgia ci propone sempre in questa domenica il brano della Trasfigurazione, narrato nel capitolo 17 del Vangelo di Matteo. Ce lo spiega Don Fabio alla luce della prima lettura.
Ecco, noi siamo nella seconda domenica di Quaresima e tradizionalmente è la domenica dedicata alla Trasfigurazione. Perché è questo il posto di questo testo, liturgicamente parlando? Perché dovendo iniziare il cammino della penitenza, della trasformazione, dobbiamo vedere lo scopo. Lo scopo è la trasfigurazione. Ovvero sia, in questo racconto, di questo momento di intimità di Gesù con i suoi tre discepoli più vicini, che restano con lui nei momenti fondamentali della sua missione, lui mostra la sua bellezza nascosta, cioè mostra la sua identità, mostra di essere luce, mostra di essere molto più che un semplice uomo. Ecco, questa cosa qui non è finalizzata semplicemente a una contemplazione di Cristo, che non è roba piccola, è roba grossa. Attraverso la luce della prima lettura noi capiamo di che cosa stiamo parlando, perché la prima lettura è niente po' di meno che la chiamata di Abramo. È il momento in cui Dio chiama questo uomo che ha perso il padre, pur essendo lui stesso anziano, e che è in un momento di stasi della sua storia, non sa se andare avanti o indietro, non sa se proseguire il viaggio del padre che era verso Canaan, o se tornare a Ur dei Caldei, da dove era partito insieme al padre. Si trova in Carran, a metà della strada, in un punto che non si va né avanti né indietro, e Dio gli si manifesta chiamandolo alla fede. E lo chiama a che cosa? Qual è il punto di contatto? Perché questa è la prima lettura nella Domenica della Trasfigurazione. La trasfigurazione è il cambio di forma, la trasformazione, metamorfè, cioè dice il greco, ovvero sia la morfè, la forma, l'aspetto, viene cambiato. Nel testo della chiamata di Abramo noi vediamo che è esattamente il piano di Dio sull'uomo. Perché? Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Perché? Tutto questo è punto di partenza. Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, e quindi cambierò la tua identità. Farò di te, farò per te qualcosa. Questo è il nocciolo di ogni chiamata. Quando Gesù chiama Pietro e Andrea e Giovanni e Giacomo, seguitemi, farò di voi pescatori di uomini. È un'opera di Dio. Ciò che noi vediamo nella chiamata di Abramo è ciò che Dio farà in Abramo, non quello che Abramo sarà tanto bravo da fare, no. E quello che vediamo nel Vangelo della Trasfigurazione è ciò che Dio, nel Signore Gesù Cristo, nella seconda persona della Santissima Trinità, farà dell'uomo. Nella seconda persona della Santissima Trinità si darà questa straordinaria esperienza, che la nostra natura umana sarà cambiata in luce, sarà trasfigurata. Lì non è semplicemente il corpo di Cristo che cambia, è il corpo che lui ha preso da noi, che ha preso dalla Beata Vergine Maria, è la nostra realtà, per cui quello che noi vediamo in lui è ciò a cui siamo chiamati noi in lui, cioè noi siamo chiamati a vivere che cosa? La trasformazione in luce. Per mezzo di questa esperienza qui è patentemente un'esperienza di intimità, di preghiera, di contatto con la parola di Dio, perché vengono citati Mosè ed Elia, che sono la legge e i profeti. Viene annunziato il rapporto con il padre: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Il rapporto con il padre per mezzo del figlio, tutto questo porta al cambiamento della nostra natura. Noi non ci avviciniamo al Signore Gesù Cristo per rimanere come siamo. Noi non possiamo stare davanti a Lui, non possiamo vivere l'esperienza della preghiera, dell'incontro con la parola di Dio, dell'incontro con la sua opera in noi, che preclaramente è data nei sacramenti e in tutta la vita che provvidenzialmente ci dona all'interno della Chiesa, se non per essere trasfigurati. Dirà San Paolo: di gloria in gloria siamo trasfigurati a immagine di Cristo. Allora noi siamo chiamati a vivere questa cosa qua. Perché questa parola è la parola della Quaresima? Perché questo è il tempo della trasformazione, questo è il tempo della trasfigurazione, che in realtà, se guardiamo un pochino, a partire già da Abramo, Abramo crede di essere un uomo vecchio, senza una terra e senza discendenza. Non sa che in Dio queste cose sono molto diverse, che lui in Dio è proprio un altro uomo, è una benedizione. E così, quando Pietro, Giovanni e Giacomo vedono Gesù trasfigurato, stanno scoprendo cosa c'è nascosto nella nostra natura umana, cosa c'è nascosto in noi. Attraverso questa Domenica della Trasfigurazione, attraverso il cammino quaresimale, noi siamo chiamati a scoprire lo straordinario nascosto in noi. cosa c'è di bello in noi attraverso il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Noi siamo chiamati a fare un cammino di scoperta della luce che è latente in tutti noi, perché noi in Dio siamo dotati di una bellezza sconvolgente, splendente. Le nostre vesti, i nostri ruoli, il nostro essere in questo mondo diventa luce, diventa essere bellezza, gioia, pace. Questo però ha un segreto. Il segreto che Abramo scopre in maniera embrionale nell'Antico Testamento è ciò che lui è per il suo Dio, questo Dio che si manifesta a lui e che si manifesta come potente per dargli discendenza, terra e soprattutto una identità al suo cospetto, una vita da eletto in Gesù Cristo, nel Nuovo Testamento, in quella che è la nostra condizione. Noi siamo chiamati, per mezzo dell'incontro con il Signore Gesù, a diventare figli amati, a vivere, a ragionare da figli amati. Proprio ciò che la domenica precedente è stato messo in discussione, la nostra identità di figli, e il maligno tentava Cristo per essere figlio per via della disobbedienza, come una identità rubata. Qui diventa qualcosa di intimo, di bello. E questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Che cosa può fare l'amore di Dio dentro il nostro cuore? Quale bellezza può tirare fuori da un uomo, da una donna, l'incontro con l'amore tenero del Padre Celeste? Noi possiamo essere parte del corpo di Cristo, eco della sua bellezza, manifestazione della sua opera in noi. Se l'amore di Dio entra nel nostro cuore, entra per l'intimità con Cristo, per il rapporto con le scritture, per lo stare al suo cospetto, per tutta l'opera che Dio fa in noi, come tutti questi dati che vengono enunciati in questo testo qui, bene, noi sfoderiamo la nostra bellezza. Guardiamo Cristo per capire che cosa può fare Dio nella natura umana, cosa di bello può tirar fuori da noi. Non rassegniamoci a ciò che siamo da noi stessi, secondo le nostre povere forze. Pensiamo a questa cosa straordinaria a cui siamo chiamati, essere figli di Dio e lasciar Dio operare nella nostra natura, impastandosi con la nostra povertà. La potenza di Dio fa di noi delle opere d'arte.
Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma di Angela Ambrogetti, la settimana del Papa. Voglio salutarvi in questa vigilia del primo anniversario dell'elezione di Papa Francesco, facendo un salto indietro, tornando idealmente a quella sera indimenticabile, alla sera del 13 marzo 2013, e riascoltiamo insieme le prime parole pronunciate dal pontefice appena eletto, le prime parole di Papa Francesco. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza. La comunità diocesana di Roma al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.